La rassegna stampa, come ogni mattina, parte insieme a Davide Giacalone. Davide, eccoti.
Buongiorno, buon sabato.
Allora, dopo tanti mesi di discussione di obbligo vaccinale, in tanti avevano detto forse potrebbe essere questa la misura da adottare, nessuno mai aveva avuto più o meno il coraggio di tirarla in ballo come ipotesi concreta, adesso inizia forse a farsi strada. La troviamo sulla prima pagina del Corriere e non solo. Allora, andremo verso l'obbligo vaccinale, soprattutto nel momento in cui una persona, un novax o uno scettico, dovesse rifiutarsi, come si fa? Si prende di peso e si porta in ospedale?
Allora, naturalmente, diciamo così, quello è il problema, che vedremo come si regoleranno gli austriaci, che hanno già introdotto l'obbligo vaccinale. In realtà il problema dell'obbligo è proprio quello, cioè la norma stabilisce che io ho un obbligo, ma che succede se io non ottempero a questo obbligo? Per esempio, noi siamo pieni, per quelli che straparlano, che hanno le traveggole e dicono l'obbligo non si può mettere perché è incostituzionale. Ci sono già un sacco di vaccini che sono obbligatori, però li facciamo perché sono quelli tradizionali che si fanno, cui si deve la vita di tantissimi di noi bambini, perché si fanno le vaccinazioni ai bambini. Qual è, diciamo così, il momento di controllo e poi eventualmente di sanzione ai genitori, ovviamente, non ai figli? È quando li iscrivi a scuola, devi presentare, diciamo, le certificazioni di vaccinazione. Siccome noi, a me a scuola non ci ripigliano più, voglio dire, se no, diciamo, i corsi per la terza età praticamente, quindi non hai più il momento in cui. E allora qual è la contromisura, qual è la sanzione? Evidentemente, diciamo, vieni confinato a casa, ma allora ottieni lo stesso risultato, per esempio con una stretta sul lato Green Pass e permessi di uscita. Quindi è un po' complicato diciamo, addentrarsi sul terreno dell'obbligatorietà. Il punto è che andiamo di fronte a una stretta, incontro a una stretta, perché la situazione effettivamente si complica. I vaccini funzionano, bisogna cercare di indurre tutti a farli. La stretta eventualmente sarà quella che per esempio i tedeschi chiamano 2G, cioè se non sei guarito, non sei vaccinato, semplicemente non puoi entrare quasi ovunque, e questa è una, diciamo, forma di pressione. L'importante è, in questo passaggio, chiarire quali sono i parametri a ricorrere dei quali si torna alla normalità, perché più che l'obbligo ho l'impressione che sia la fiducia e la trasparenza a funzionare.
Cini, lo facciamo andando sulla prima del Sole 24 Ore, titola così: paura Covid, le borse europee sbandano, in Austria obbligo vaccinale, lockdown.
Cioè, è assolutamente normale che di fronte alla possibilità, appunto, che si torni al lockdown. In Germania, in Baviera sono già in quella condizione, in Austria sono già in quella condizione, e la produzione va a farsi benedire, questo è evidente. La borsa ne risente. Naturalmente il tema è quello di noi italiani abbiamo un interesse primario a che si possa andare avanti in questo momento con la produzione, per il semplice motivo che per noi è assolutamente fondamentale avere la fiducia dei mercati. Ieri il presidente della Banca Centrale tedesca, della Bundesbank, che è uscente, si è dimesso, ma insomma fino a Natale rimane lì, Weidmann, ha detto non è escluso che si vada incontro a un rialzo dei tassi. In realtà lo pensano in molti, magari non sarà così immediato, non sarà così ruvido, però è una possibilità. Per un paese altamente indebitato come l'Italia, quello potrebbe essere un momento molto problematico. E allora, cioè, allora dove, che c'entra con la borsa? No, c'entra sul fatto che vaccinarsi non è che uno è il principio, sono di destra e quindi dimostro che non mi vaccino, sono per il comunismo e non mi vaccino. No, è semplicemente che se si ferma questa macchina, la paghiamo tutti, ed è la ragione per la quale, cioè, la stragrande maggioranza che ha fatto il vaccino non ha nessuna intenzione di pagare una tassa alla stupidità altrui.
Restiamo sul Sole 24 Ore, andiamo però all'interno. Si parla di fisco e tagli delle tasse, derby IRPEF IRAP lunedì, i numeri, di cosa stiamo parlando?
Allora, ci sono 8 miliardi appostati nella legge di bilancio che possono essere utilizzati per sgravi fiscali. Ci sono scuole di pensiero e quindi anche, diciamo, di tendenza politica, che è assolutamente legittima, cioè qui dice dobbiamo togliere subito la pressione sulle aziende, cioè sui produttori. No, non sulle aziende, sul cuneo fiscale, quindi sul costo del lavoro, No, non sul cuneo fiscale, ma sui quelli che pagano le tasse, quindi le aliquote IRPEF in buona sostanza, soprattutto nell'aliquota, diciamo così, le aliquote più pesanti, che sono quelle del ceto medio. Ora, si può scegliere, si può pensare che ciascuna di queste tre posizioni, soluzioni sia la migliore rispetto alle altre. La peggiore soluzione sarebbe quella di tentare di accontentare tutti e mettercene un po' e un po'. Perché poi alla fine non te ne accorgi, cioè non ottieni il risultato. Quindi si può procedere ragionando, si può procedere cercando di creare il consenso. Volendo, diciamo così, potrebbero procedere anche per sorteggio. Ma in ogni caso lo sforzo deve essere concentrato in un punto solo.
E andiamo nella capitale e parliamo del caso spazzatura. Netturbini ama, dopo l'insediamento del nuovo sindaco Roberto Gualtieri, è polemica. Richiamo in prima pagina, ma tanti quotidiani sulla, oltre alla Repubblica, ne parlano questa mattina. E bufera sul Campidoglio, pagina 22, per il bonus ai Netturbini, ma ora basta con i furbetti. Polemica sul premio ai dipendenti che non si ammalano, premio per non ammalarsi, una mancia agli assenteisti, tra virgolette. L'AMA però si difende, adesso è guerra ai truffatori, ma ogni giorno più di 1000 restano a casa. Davide.
Allora, questa è una clausola di un accordo che è stata resa pubblica, ma adesso facciamo uno scoop e vi racconto quello che invece non è ancora uscito e che non è stato ancora reso.
Attenzione.
Pubblica. La parte pubblica dell'accordo recita questo: ci sarà un premio di produzione, quindi un premio in denaro al chi si occupa di ritirare la spazzatura a Roma, quando le strade principali di Roma saranno pulite, tutti i rifiuti rimasti a terra attorno ai cassonetti saranno ritirati, le discariche abusive dei lati della strada saranno disinfettate, eccetera eccetera. Però, oppure, quindi prima diciamo la pulizia, oppure qualora si registri una riduzione del tasso di assenza per malattia di almeno il 10% rispetto ai mesi passati. E questa è la clausola che è emersa e che è stata resa pubblica, che all'evidenza parla di malattie false. Perché se io sto male non è che posso, diciamo, ridurre del 10% il fatto che sto male. Io posso ridurre del 10% complessivamente il fatto che faccio finta di stare male. Allora, intanto cominciate a denunciare i medici che hanno fatto quei certificati, perché se voi sapete che sono falsi. Ma soprattutto sono le altre clausole che sono importanti e che non sono ancora state rese note. Allora, adesso questi dipendenti pubblici viene pagato lo stipendio. Se poi si presentano anche al lavoro senza darsi falsamente malati, verrà dato un premio. Però c'è anche la possibilità che raccolgano la spazzatura, nel qual caso vengono messi immediatamente a riposo per eccesso di usura, un lavoro molto usurante, quindi devono essere ritirati. Per quanti eventualmente fossero disponibili, oltre a incassare lo stipendio, a guidare anche i camion che portano via la spazzatura, c'è l'iscrizione di ufficio a Rally Parigi-Dakar, per cui potranno andare lì. Naturalmente anche questo richiede un forte impegno fisico e quindi verranno immediatamente messi a riposo come spazzini.
Poi c'è il rischio di farsi male.
Rischiano di farsi male, ci sono queste questioni. Per chi si ostinasse in maniera veramente incredibile a spazzare via qualche cosa, è evidente che siamo di fronte a quello malato sul serio. Quello è malato sul serio e quindi va soccorso. Queste sono le clausole che non sono ancora state rese note. In attesa di questo, il sindaco Gualtieri si è appena insediato. Aveva promesso immediatamente la pulizia di Roma, era purtroppo una promessa assolutamente non mantenibile in quei termini. Però cerchi di risolvere questa questione, di intervenire gettando con lanciafiamme questo accordo, perché sennò verrà seppellito prima ancora che della spazzatura dal ridicolo.
Davide, andiamo a Cuba e adesso facciamo lezione di musica, perché c'è un caso che fonde appunto la musica e la politica. I Grammy sfidano Cuba, l'inno degli anticastristi è la canzone dell'anno. La canzone in questione si intitola Patria y Vida.
Sì, perché la canzone castrista era Patria o Morte. Patria o muerte, ecco, allora hanno, diciamo, in qualche modo ribaltata la cosa, patria e vita, e parlano di Cuba, prendersi Cuba, Cuba è mia, eccetera. È evidente, diciamo così, il riferimento anticastrista, e ha vinto il Grammy, quindi c'è una sorta di opportuna solidarietà attorno a questo. Ciò che è incredibile Non è che succeda questo o che qualche cubano si ribelli. Guardate che a Cuba praticamente ogni settimana qualcuno cerca di organizzare una manifestazione di protesta e ogni settimana viene arrestato. La cosa incredibile, cioè, è che ci sia presso l'opinione pubblica occidentale una fetta piuttosto ampia di persone che sono comunque convinte che Cuba si stia bene, per cui che chi si sbaglia sono all'evidenza i cubani. La cosa più straordinaria era la leggenda castrista, che è stata bevuta da tutti, ma bevuta nei salotti, che hanno il sistema sanitario che funziona. Andate a vedere da fuori un ospedale, diciamo così, senza necessariamente essere ricoverati, vi rendete conto che le cose non stanno così. È un posto, dice, ma una volta c'era la mafia di Batista. Con Batista c'era più libertà di quanto non ce ne sia stato per tanti anni con Castro e con i suoi successori, quindi prima la fanno finita meglio è.
E da Cuba, Davide, voliamo in Bielorussia. La leader dell'opposizione bielorussa, le sue parole sono sulla prima pagina del giornale: l'Unione Europea non deve cedere al ricatto di Lukashenko. Davide.
Allora, intanto, diciamo così, bisogna tenere presente che quando si parla di leader dell'opposizione a Lukashenko, magari chi pensa che il mondo sia tutto bello come quello nel quale viviamo noi, dice, vabbè, sarà il leader dell'opposizione, ma le elezioni le ha vinte Lukashenko, quindi diciamo come il popolo sta con Lukashenko. No, è che le elezioni Lukashenko le trucca, quindi non sono libere, non sono democratiche, non sono regolari, non sono nulla di tutto questo. Ora, la leader dell'opposizione cosa dice? Dice quello che a noi tutti è assolutamente evidente, sono giorni che lo ripetiamo, ma insomma non è che sia una gran trovata. Questa concentrazione di persone, di poveri disgraziati, che vengono portati con gli aerei turchi fino alla Bielorussia e dalla Bielorussia spinti verso il confine polacco, sono una trovata di questo carnefice, perché fra l'altro 12 persone sono già morte, l'altro ieri un bambino di un anno, sono trovate di questo carnefice per ricattare il confine europeo, quindi l'Unione Europea. E dice la leader dell'opposizione bielorussa: state attenti, non cedete a questo ricatto, perché sennò ve ne troverete altro. Ma è evidente che non si può cedere a questo ricatto, altrimenti ce ne troviamo degli altri ancora in questa condizione. Ma è altrettanto evidente che noi, che siamo persone civili, al contrario di Lukashenko e di chi lo sostiene, cioè dei russi, noi che siamo persone civili non possiamo neanche, diciamo, stare lì a guardare al di là del filo spinato gente che crepa di fame e di freddo in quelle condizioni. Quindi io credo che andrebbe presa un'iniziativa diplomatica e chiedere alla Bielorussia di poter portare noi assistenza a nostre spese, no, assistenza a quelle persone che si trovano in quelle condizioni sul loro territorio. Probabilmente la Bielorussia risponderebbe di no, perché sennò, diciamo, casca in gran parte il ricatto umanitario. E a quel punto sì, bisognerebbe chiedere l'intervento delle Nazioni Unite. Probabilmente lì c'è bisogno di una forza di interposizione militarmente attrezzata. Farlo direttamente come europei somiglia un po' troppo a un atto di guerra.
Davide, c'è un altro caso in questi giorni che probabilmente necessiterebbe di scomodare la diplomazia. Pare che si sia già mossa la Casa Bianca. Siamo sulla prima del Messaggero, si parla di una tennista cinese, Peng, che è scomparsa. Il titolo è questo: le tenniste, due punti, verità su Peng, e si muove la Casa Bianca, è sparita dopo aver denunciato un ministro.
Sì, l'aveva denunciato mica per furto, peraltro, l'aveva denunciato per molestie sessuali, diciamo così, per credo che sia stata violentata o qualcosa di simile. Lei evidentemente per molti anni ha potuto scalare le classifiche, perché è brava, ovviamente, come tennista, però questa storia non l'aveva tirata fuori. Adesso probabilmente anche, diciamo, in qualche modo coincidere col compiersi di questa sua parabola turistica, ha deciso di parlare, e questa è stata la reazione del regime cinese, che ovviamente non è che l'assenza di libertà automaticamente significa che stai dicendo la verità, però automaticamente devi poterla ripetere e devi poterla eventualmente dimostrare. Non è quello che preferisce fare il governo cinese. Vi ricordo per esempio che i nostri giornali, i nostri sistemi di comunicazione sono stati per diverso tempo abbastanza occupati, ogni tanto ovviamente, dalle dichiarazioni di Jack Ma, fondatore di una grandissima piattaforma di commercio online che si chiama Alibaba. Fino a quando Jack Ma non mise in dubbio, diciamo così, la ragionevolezza delle scelte del governo cinese. A quel punto si è bloccata la quotazione in borsa di Alibaba e l'uomo è ancora in circolazione, ma sta zitto. Questo è quello che succede nei sistemi dispotici. Ricordiamocelo quando critichiamo giustamente alcuni aspetti della nostra vita civile, ma è migliore, decisamente migliore di quella di altrove.
Davide, voltiamo pagina, ritorniamo sulla prima della Repubblica. L'Italia alza la guardia, il governo prepara una stretta sul Green Pass a partire dai locali pubblici, allo studio limiti alla validità dei tamponi. Poi di spalla apriamo argomento economia, l'Europa impone il no alla rete unica.
Allora, in realtà perché l'Europa dovrebbe imporre, perché dovrebbe occuparsene? Perché abbiamo fatto, come Italia, anche se noi per la verità l'avevamo avvertito e detto giorno dopo giorno, abbiamo fatto un pasticcio che non finisce mai. Noi avevamo delle società di telecomunicazioni che facevano capo alla stette finanziaria, la stette finanziaria era parte del mondo dell'IRI, quindi l'azionista di controllo di Sipital, Cable, Telespazio era lo Stato. E in quelle condizioni le nostre telecomunicazioni non è che sono cresciute, sono diventate una multinazionale che creava ricchezza e per esempio sul lato della telefonia cellulare metteva gli italiani all'avanguardia. Sul lato della telefonia intercontinentale, noi con una società che si chiamava Italcable, qualche volta qualcuno, diciamo, preso da ignoranza, dice Italcable è un corno, era stato pagato con i soldi degli emigranti italiani in Argentina, eravamo leader nel campo dei cavi sottomarini per le telecomunicazioni. Tutto questo è stato privatizzato, non è andata in maniera splendida la privatizzazione. Dopodiché, prima l'Enel con Wind è voluta tornare dentro il mercato delle telecomunicazioni, un bagno di sangue. Abbiamo venduto un grattacielo al centro di Milano o di Roma, per fare come volete, e ci abbiamo comprato una cabina al mare, poi ce l'abbiamo pure venduta perché faceva schifo. Questa era. Dopodiché è arrivato il governo Renzi e ha detto: ah sì, e adesso la faccio io la rete di telecomunicazione, e la faccio fare all'Enel, guarda caso, sempre la stessa, con Open Fiber. Adesso Open Fiber ha una partecipazione di maggioranza della Cassa Depositi e Prestiti, la Commissione Europea dice: non è che vorrete fare nuovamente la stessa operazione rete unica sempre con la maggioranza di capitale pubblico, perché voi vi rendete conto, ma c'hanno ragione da vendere. Ecco, su questi errori che vengono compiuti per ignoranza, per alterigia, perché uno fa politica e si inventa pure che sa, che conosce il mercato delle comunicazioni, fa l'imprenditore, poi le paga sempre la Sorensor.
Un minuto e mezzo, Davide, ancora dalla prima della Repubblica. Si apre la Leopolda, Renzi sprone e dice: sono io l'ago della bilancia. È davvero così? Ma soprattutto nel momento in cui, come dice, si dovesse andare alle elezioni e Italia Viva dovesse perdere, almeno dai sondaggi, i suoi parlamentari, che potere rimarrebbe a Matteo Renzi?
Beh, evidentemente in quel caso dopo la risposta è nessuno, salvo quello, diciamo così, di inventarsi delle idee e di presentarle. L'ago della bilancia, quando è frammentato il mondo politico, ciascuno può dire: l'ago della bilancia sono io. Il timore forte è che si sia rotta la bilancia, per cui l'ago, sì, io sono l'ago, però non è che si muova in corrispondenza. C'è una scuola di pensiero che dice: l'importante è non andare a votare, perché così rimangono le forze che sono attualmente presenti. E c'è un'altra scuola di pensiero che dice: andiamo a votare il più presto possibile, così gli italiani si esprimono. Tutto questo è assolutamente irrilevante rispetto all'unico appuntamento che conta dal punto di vista istituzionale, l'elezione del Presidente della Repubblica, che deve ancora arrivare, che arriva a fine gennaio, e rispetto a quello che conta, cioè il problema economico, che è già stato impostato dal governo Draghi. Quando torneranno a parlare di cose serie, noi siamo qua per commentare
insieme alla Sorensor. Prima l'hai, esatto, buttata lì così, non abbiamo raccolto, ma sappi che è arrivata soprattutto al Sor Augusto e alla Sora Cesira, che continuano a pagare. Davide Giacalone, si chiude qui la rassegna stampa per oggi, a domani, buon lavoro.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Buongiorno al direttore del consorzio Ponte di Legno Tonale, Michele Bertolini, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie.
Buongiorno, finalmente si riparte. Come sono le condizioni delle piste ad oggi?
Le stiamo preparando, noi abbiamo già aperto quelle più in alto, quelle sul ghiacciaio del Presena, quindi da lì sono già 3 settimane che si può sciare, e adesso stiamo preparando le altre, ma in settimana dovrebbe arrivare una bella nevicata, quindi per il 27 contiamo, insomma, di aprire il comprensorio.
Bertolini, diamo un po' di numeri. Sappiamo che tanti appassionati sportivi, atleti professionisti e non solo, aspettavano la ripartenza e insomma, dopo una pausa che abbiamo aspettato parecchio, adesso quanti sono già in pista, quanti si sono già prenotati?
Allora, noi in questo momento, siccome apriamo solamente la parte, finora abbiamo aperto solo il ghiacciaio del Preseno, possiamo dire che abbiamo circa 1000 sciatori al giorno, quindi c'è il controllo del Green Pass proprio a valle, dove c'è la partenza della nostra famosa cabina via Paradiso, e poi si sale, si può sciare tranquillamente. Pensa che noi in giornate di punta, che quali sono solitamente le settimane di Natale o di Capodanno, arriviamo circa 20.000 persone sulle nostre piste, quindi diciamo che è una realtà la nostra che veramente conta molto, una realtà turistica che conta molto sullo sci.
Una curiosità, perché noi pensiamo sempre che la montagna sia solo per gli sciatori, in questo caso ovviamente se andiamo in quota se prendiamo uno ski pass, se sappiamo sciare sì, ma anche chi non sa o non ha voglia di sciare può fare qualcosa, divertirsi e fare una vacanza sulla neve.
La montagna, io dico sempre, è bella per tutti, perché è bello stare in mezzo alla... Noi vendiamo territorio e siamo, diciamo, protagonisti della nostra natura, quindi lo sci è solo, diciamo, una delle discipline che si possono fare in mezzo alla nostra natura. Poi ci sono le racchette da neve, poi c'è lo sci alpinismo, c'è lo sci di fondo, si può mangiare bene. Noi, come dicevi, ricordavi, siamo a cavallo tra due regioni e due province, quindi prodotti tipici del Trentino e della Lombardia, buoni vini lombardi e trentini. Stiamo costruendo anche nuovi investimenti con una nuova grande centro benessere, che quindi sarà pronto tra un paio d'anni, un investimento pensate da oltre 30 milioni, quindi stiamo investendo, crediamo nel nostro territorio, nella nostra realtà, e quindi veramente la montagna è bella per tutti.
Bertolini, allora veniamo anche un po' alle note dolenti, all'attualità. Per adesso lo sappiamo, per fortuna nel nostro paese la situazione è decisamente migliore, stiamo parlando della situazione Covid di altri paesi, però è chiaro che la pandemia non è ancora finita. Allora, nel momento in cui, Dio non voglia, dovessimo tornare a fermarci, a chiudere, vogliamo parlare del danno che il vostro settore, come tanti altri, subirebbe?
Noi qui siamo ottimisti per natura, dicevamo, quindi non vogliamo neanche pensare a un'ulteriore chiusura per quest'inverno. Allora, è semplice fare due conti e capire cosa significherebbe per noi. Allora, le società impiantistiche sono solo il motore di tutta una filiera turistica a cui poi si agganciano alberghi, maestri di sci, noleggiatori, ristoratori. Quindi, se noi consideriamo solitamente che abbiamo ipotizziamo una vendita di ski pass per 20 milioni, questo si riflette per circa 7 volte sull'indotto di località. Quindi parliamo di 140 milioni di euro di indotto per una località. Questo significa che poi se non viene innescato questo motore, alla fine tutta la nostra economia va in crisi, e poi andiamo incontro anche a difficoltà sociali, che alla fine sono quelle più importanti.
E certo,
alla fine,
che si riflettono poi sul territorio inevitabilmente, che speriamo invece torni alla stragrande. Non ha citato i baristi con il bombardino, ma su questo, direttore, faremo una puntata a parte. Come si prepara il bombardino? Adamello Ski, direttore del consorzio Ponte di Legno Tonale, Michele Bertolini, grazie.
Grazie a voi, grazie mille, a presto sugli sci.
Ci tuffiamo in un mondo che è letteralmente magico.
Assolutamente magico, da non so quanti decenni conquista ragazzi in tutto il mondo, perché questa saga, che si chiama Fairy Oak, edita da Salani, è stata tradotta in 23 paesi, 4 milioni di copie vendute, numerosi premi internazionali, e se li hai portati a casa tutti lei, Elisabetta Agnone, che è collegata con noi. Buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno anche a voi.
Eccoci. Grazie qui. Allora, ecco qui l'ultimo capitolo della saga di Fairy Oak, il destino di una fata. Siamo tornati in questo mondo assolutamente magico che piace non solo ai bambini.
Ci siamo tornati per una ragione, in realtà, che è quello che è successo l'anno scorso, perché in realtà la serie era finita, si chiamava Dio Fairy Oak, l'ultimo numero, l'ultimo libro, per cui non doveva esserci un seguito. Poi c'è stata la pandemia, poi c'è stato il lockdown e tanti ragazzi chiedevano di tornare a Fairy Oak. non di rileggere, di ritornarci. E allora ho detto, vabbè, visto che tutti abbiamo fatto qualcosa per gli altri, no? In quel periodo, e detto, io posso riaprire le porte del villaggio e fare scappare tutti lì.
Beh, sicuramente forse in quel periodo più che mai avevamo bisogno, no, di viaggiare con l'immaginazione e con la fantasia, però questo libro non contiene solo fantasia ma anche tanti spunti legati alla realtà e soprattutto all'attualità, perché si parla anche di ambiente e di natura, un tema centralissimo ad oggi soprattutto tra i ragazzi.
Sì, 15 anni fa la serie cominciava per questo, io volevo parlare di natura ed è una metafora naturalistica, io ho attribuito i poteri della natura a queste due bambine identiche di opposti caratteri che hanno opposti poteri e che devono imparare a gestirli per mantenere tutti in equilibrio, no? Perché la loro valle sia sempre bellissima, perché la loro vita sia bellissima, e devono capire come usare questi poteri per mantenere questo equilibrio. Mai avrei immaginato che 15 anni dopo questo sarebbe stato un argomento centrale.
E che poi avrebbe avuto una tale risonanza in tutto il mondo, davvero è il caso di dirlo. Gnone, l'ha detto lei in apertura, la difficoltà in un certo senso di riaprire una storia che almeno nella sua mente si era già chiusa, com'è stato?
È un po' come tornare in un posto dove sei stato in vacanza da giovani, da ragazzi, o dove ci sei andato per tanti anni, si ha un sacco di amici, si conosce tutto benissimo e addirittura si ha l'accento di quel posto. Poi parti, ti allontani per un po' di anni e torni ed è familiare, però non hai più quell'accento, però non capisci tutto quello che viene detto, però non hai più quel passo e quindi devi riprenderlo, serve molto rileggere i libri precedenti e poi sforzarsi. Io proprio ho un primo lettore severissimo che è mio marito e che legge le bozze e mi dice no, non va bene, non va bene, non va bene, non va bene, finché mi dice ah ok, sì, li risento, ecco di nuovo le loro voci, ecco di nuovo sono di nuovo loro. Però ci è voluto un bel po'. E questa è la ragione per cui poi quando ci sono tornata l'anno scorso ci sono restata anche quest'anno.
Ma anche perché poi, Elisabetta, sbaglio, lei riceve tantissime mail di lettori o lettrici che chiedono altri dettagli, altre cose, altri libri, perché questo è il nono della saga e si ha l'impressione che non se ne abbia mai abbastanza.
Ma è una cosa bellissima, soprattutto è bellissimo che i ragazzi amino ancora leggere, è veramente appagante e commovente. Sì, quel libro nasce proprio per questo, l'ultimo libro nasce proprio per rispondere a tutte queste curiosità, a queste domande che ancora ci sono, che ancora mi vengono rivolte. Ho detto che allora scrivo un libro, lo scrivo con la mia voce, perché di solito sono i miei personaggi a raccontare le storie, invece parlo io perché io so tutto, proprio tutto. Io posso aprire armadi, cassetti, posso leggere nella mente dei personaggi, posso raccontare battiti di cuore, posso, senza svelare segreti perché non sono tenuta a conservarli, ma insomma... Però è proprio un racconto spero esaustivo di tutto quello che si desidera sapere.
E potranno farlo anche i lettori che finalmente tornano in libreria con il nuovo capitolo della saga di Fairy Oak, che a questo punto possiamo dire, insomma, non ha limiti, quindi noi non diciamo niente, è semplicemente un nuovo appuntamento per i lettori in libreria.
Grazie mille.
Intanto grazie. Trovate Il destino di una fata, appunto, edito da Salani, di Elisabetta Agnone in libreria. Un grande in bocca al lupo, intanto buon weekend.
Viva il lupo anche a voi tutti, grazie ancora.
Allora, spazio all'attualità. Dall'insediamento del nuovo governo Draghi si è parlato di tante riforme necessarie del nostro paese, si è citata parecchio la pubblica amministrazione. L'insieme dei dipendenti pubblici, insomma, ha subito profondi cambiamenti dallo scoppio della pandemia in poi, molto a livello contrattuale. Vogliamo fare un focus proprio su questo, anche in vista dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e lo facciamo insieme al consigliere Antonio Naddeo, che è il presidente dell'ARAN, ossia l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. Buongiorno Naddeo.
Buongiorno, buongiorno.
Consigliere, come accennavamo poco fa, dall'inizio della pandemia ad oggi è cambiato totalmente il nostro modo di lavorare, quindi anche per i dipendenti pubblici, anche loro hanno avuto modo, no, di sperimentare il telelavoro, il cosiddetto smart working. Ma come è cambiato il modo di lavorare della pubblica amministrazione e quindi anche poi dei contratti dei dipendenti pubblici?
Allora, sicuramente la pandemia, il lockdown ha per forza modificato il modo di lavorare della PA e della pubblica amministrazione, perché diciamo l'obiettivo del governo di allora era tenere le persone a casa, perciò era necessario, diciamo, fare un lavoro a distanza. È stato un po' forzato, si è cercato nel miglior modo possibile di ottemperare a questo modo di lavorare. Ora però siamo in una fase in cui dobbiamo ritornare, come posso dire, all'ordinario dello smart working, e i contratti, il contratto che stiamo rinnovando in questi giorni, soprattutto per i ministeri, per gli enti pubblici non economici e per le agenzie fiscali, deve regolare quali sono i diritti e i doveri dei lavoratori in relazione appunto al lavoro agile. Sarà il primo contratto collettivo nazionale di lavoro nel mondo del lavoro a regolare questa materia, perciò è un aspetto molto importante.
Io, consigliere Nardeo, adesso le faccio una domanda scomoda, che però l'italiano medio si fa, perché quando si parla di posto fisso, no, di pubblica amministrazione, per molti è il sogno proibito sistemarsi per tutta la vita, altri guardano molto spesso questi lavoratori come quelli che sì, già poca voglia di fare, non c'è meritocrazia in questo settore, si va avanti per scatti di anzianità e vanno avanti anche quelli che non se lo meriterebbero. È davvero così? Stanno cambiando le cose? O magari c'è qualche idea per cambiare anche questa percezione?
Ma guardi, gli scatti di anzianità nel senso stretto, nel vero senso della parola, non esistono più nel nostro ordinamento, perciò questo non lo abbiamo. Però voi dovete considerare una cosa, che quando si parla di dipendenti pubblici si parla di 3 milioni e 200 mila persone, 32 mila amministrazioni che si occupano di scuola, sanità, sicurezza. Non, molte volte il dipendente pubblico viene visto semplicemente, diciamo, mi metto nei miei panni, come il ministeriale, chi sta dietro la scrivania, no? E chi fa un lavoro anche, come posso dire, ripetitivo, un po' fantoziano, no? come era stato raccontato da Villaggio. Ma la pubblica amministrazione non è solo questo, è una serie di operatori. Il Presidente della Repubblica, per esempio, ha chiamato gli eroi, diciamo, della pandemia, volti della Repubblica. Guardate che gli infermieri, i medici, tutto quanto sono dipendenti pubblici. Allora, si sta cercando di superare questo. Non sempre, ma anche nel settore privato, non sempre la meritocrazia paga. Ovviamente è un obiettivo molto difficile e non dipende dato da leggi o da contratti, esatto, ma dipende dalle persone, dalle classi dirigenti. Ecco, se si riesce a trovare delle persone capaci, delle classi dirigenti capaci, allora tutto questo viene risolto, non è solo un problema di leggi.
Nardeo, ancora 60 secondi, strettissima attualità, piano nazionale di ripresa e resilienza, si è detto bisogna lavorare anche sulla PA, sulla pubblica amministrazione, potremmo star qui a parlarne per ore, che cos'è che deve cambiare subito, su cosa bisogna intervenire?
Ma soprattutto per quanto riguarda il PNRR, la capacità di spesa, cioè la capacità di spendere tantissime risorse che arriveranno nel nostro paese, e soprattutto la cosa ovviamente più complicata è spenderle bene, perciò ci vogliono professionalità nuove, le leggi lo permettono, soprattutto, diciamo, specialità tecniche, non solo giuristi come di solito avviene nella pubblica amministrazione, e soprattutto la cosa più importante è riuscire a investire e spendere bene queste risorse, perché non avremo più un'occasione in futuro, perciò sono tantissime risorse che arrivano e se non le utilizziamo bene in questo periodo, questi 5 anni che ci ha dato la Commissione Europea, poi non riusciremo più ad avere questa occasione per investire nel nostro paese.
Quindi sfruttare al meglio questa occasione. Grazie al nostro ospite, il consigliere Antonio Nardeo, presidente dell'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Buona giornata, buon lavoro.
A voi, buon lavoro a voi.
L'abbiamo annunciato, è un piacere celebrare il ritorno in Italia di una grande star internazionale come Monica Bellucci, che domani sera sarà a Teatro al Manzoni di Milano, poi la tournée di questo spettacolo che adesso vi presentiamo proseguirà da Roma e Venezia, in scena Maria Callas, Lettere e Memorie. Monica Bellucci, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti.
E allora, dopo tanti anni di cinema, una cosa nuova, la Prodo Teatro.
No, magari ancora me ne mancano molte, ma sì, questa è per me un'esperienza completamente nuova, e quando Tom Wolfe, il regista, mi ha chiesto di fare questa esperienza teatrale, all'inizio avevo molta paura, ma non ho potuto dire di no, perché quando ho letto le lettere, le memorie erano così intrinseche di emozione, sono stata così toccata dal profondo di mettermi in comunicazione con questa donna, e sono andata un po' al di là della mia paura e ho trovato il coraggio di salire sul palco.
In questo spettacolo si basa sulle lettere appunto di Maria Callas, ma è un monologo?
Sì, Lettere e Memorie, è uno spettacolo che dura circa 1 ora e 20 ed è un momento che ripercorre il percorso un po' della sua vita, da quando era molto giovane, quindi la sua eccitazione, la scoperta del successo, e poi l'età adulta, e quindi sempre con una grande, diciamo, difficoltà di trovare un equilibrio fra la sua vita di donna e il suo lavoro, e poi gli ultimi anni della sua vita più difficili, perché ha dovuto comunque cercare di far fronte alla sua solitudine, alla sua tristezza, alla sua malinconia, cosa che ha fatto con estrema eleganza, mm-hmm, poi alla fine.
E tra l'altro tanti aspetti della sua vita che poi emergono tutti nello spettacolo: emerge la divina, emerge la donna, emergono i suoi amori.
Diciamo che in questo in questa rappresentazione teatrale è più raccontata Maria di Callas, perché poi quello che mi ha in effetti dato veramente la voglia di entrare in questo progetto è proprio la dualità di quest'artista. Da una parte una donna così forte, così diva, così talentuosa, e dall'altra parte una donna che aveva un cuore semplice, ed è per questo poi che in effetti diciamo che questa donna è morta di crepa cuore a un certo punto. Sicuramente il problema di Callas è stato la sua relazione, mm-hmm, difficile con l'amore da quando era piccola, perché comunque la relazione con la madre è stata estremamente complicata, una relazione veramente difficilissima quella con la madre, che è durata tutta la vita poi, e poi la relazione con gli uomini, perché un marito dove a un certo punto lei si è resa conto che lui aveva messo tutto a nome suo, quindi lei quando ha voluto divorziare non aveva nulla, non aveva niente, e in un periodo in cui il divorzio era molto difficile, cioè era impossibile, perché in Italia il divorzio non esisteva, e quindi insomma ha voluto, è una donna che ha cercato di lottare per la sua libertà, e per quello anche che penso che sia un esempio femminile molto moderno ancora, mm-hmm, oggi, che ispira le donne, proprio perché è una donna che ha cercato di essere indipendente in un momento ancora in cui le donne, insomma, per le donne era difficile l'indipendenza, sia quella economica che quella proprio sociale. E poi questa storia d'amore con Onassis, che è stata una storia molto passionale, molto forte, che lei ha voluto vivere fino in fondo, molti dicono anche cercando di sacrificare anche la sua carriera, però io penso che lei sapeva i rischi che correva, e poi il suo grande dolore più che Onassis è stato il fatto che non avesse avuto una famiglia, e lei questo lo dice spesso nelle sue interviste e si dirà anche nelle lettere, che a un certo punto proprio il suo grande dolore non aver avuto figli.
Io non so voi, ma negli ultimi 2 minuti sono entrata nella vita di Maria Callas, che Monica Bellucci porterà in scena qui anche in Italia. Sul palco c'è la protagonista, un grammofono, un divano e un abito. Monica, appartenuto alla Callas, che per 60 anni nessun altro ha mai indossato.
Sì, è un abito molto bello. Mm-hmm. Quando l'ho indossato per la prima volta eravamo con il regista e c'è stata una grande emozione, anche perché non sapevo se potevo entrarci in questo vestito, e poi l'ho indossato ed era perfetto, ed è un vestito, siamo molto attenti perché essendo così un vestito che ha molti anni è di estrema fragilità, però ecco, anche quel vestito dà l'emozione a questo spettacolo, che ha 2 versioni, una molto intimista come dice lei, perché giustamente c'è un grammofono e un divano che è la fotocopia del divano che lei aveva nella sua casa di Parigi, e poi c'è un'altra versione che abbiamo fatto per ora una sola volta in Grecia, a Erode Atticus, e l'abbiamo fatto con l'orchestra ed è stata una bellissima esperienza avere la musica dal vivo. Invece Roma, Milano e Venezia avranno lo spettacolo intimista, ma che è comunque molto bello, e ci sono degli intermezzi musicali, alcuni solo di musica e alcuni con la voce di Maria Callas che accompagna lo spettacolo. Ed è uno spettacolo che abbiamo già presentato a Parigi, e poi a Monte Carlo, in Portogallo e in Grecia, e poi presto sarà Istanbul, Londra, New York, Russia. Insomma, in effetti è stata una storia molto così particolare, nel senso che abbiamo presentato lo spettacolo la prima volta a Parigi, al Marigny, che è un teatro che ha 450 posti, e poi Giorgio Ferrara ha visto lo spettacolo, l'ha voluto al Festival di Spoleto, l'abbiamo presentato l'anno scorso, e poi ecco, piano piano lo spettacolo sta viaggiando tantissimo. Insomma, io nessuno aveva previsto che poi lo spettacolo avesse questa storia così internazionale.
Esatto, perché ha già girato l'Europa, parliamo di Parigi, Londra, Atene, ora torna in Italia. Com'è tornare qui?
Per fortuna che è già stato fatto a Spoleto, quindi abbiamo potuto già farlo in italiano, perché la cosa buffa che è successa è che quando l'hanno visto così hanno detto: ma portatelo così in francese, e io ho detto: no, ma non posso venire in Italia e fare la pièce in francese, è assurdo. Quindi abbiamo fatto l'adattamento in italiano e poi l'abbiamo potuto presentare in italiano, quindi arrivare così, no, sono molto felice, molto emozionata di poterlo presentare in italiano. Perché poi insomma in Francia è stato fatto in francese, e Istanbul, Londra lo farebbe in inglese, e anche negli altri paesi, quindi è stato fatto in tre lingue, per cui è così, è un'operazione un po' particolare, un po' nuova, e venire in Italia veramente mi riempie di emozioni, certo, di piacere poterlo presentare così a Roma, Milano, Venezia. E Roma sarà, prima sarà Milano il 21, sì, poi il 23 a Roma, e poi il 26 e il 27 a Venezia.
Queste le date per Maria Callas, Lettere e Memorie, e la protagonista Monica Bellucci. Grazie e buona giornata.
Grazie tante, buona giornata.
Finisce qui Non Stop News per questo sabato mattina, grazie anche a Luigi Santarelli. Se fate i bravi e ripassate l'inglese, ci ritroviamo domani puntuale alle 6, vi va?
Vediamo se
sì,
succede
dai,
qualcosa.
Vediamo se non succede nulla.
Ciao.